6 di sera Magazine.
Bentornati in 6 di sera Magazine da Angelica Arbasini. Nella puntata di oggi ospitiamo lo scrittore e giornalista Vanni Santoni, che ci presenta il suo nuovo romanzo intitolato Il detective sonnambulo, edito da Mondadori, romanzo che uscirà l'8 aprile nelle librerie. Dopo l'esordio con Personaggi precari, Vanni Santoni ha pubblicato tra gli altri i romanzi Gli interessi in comune, Se fossi fuoco arderei Firenze, L'impero del sogno e il romanzo I fratelli Michelangelo. I suoi ultimi libri sono il saggio La scrittura non si insegna e il romanzo La verità su tutto. Vanni Santoni sarà ospite agli eventi letterari Monte Verità il 12 aprile proprio per presentare il suo nuovo libro, Il detective sonnambulo. È la storia di un quadrilatero sentimentale che si snoda tra Parigi, Davos, Berlino e Venezia. Quattro personaggi. Martino se n'è andato dall'Italia come tanti e vaga senza grandi prospettive fino a quando incontra Ioanna. Tania è la leader di un gruppetto anarchico e infine un certo Manfredi Contini della Torre che ha avuto grande successo con le criptovalute. Quattro città, quattro destini che si fanno uno solo di fronte a una domanda. Possono gli individui arrivare a determinare la storia o sarà sempre questa ad averla vinta sulle sorti individuali? Buonasera e benvenuto Vanni Santoni.
Buonasera, salve a tutti e grazie per questo invito.
Dunque, una storia d'amore, amicizia e denaro. Vogliamo, se possibile, accennare alla trama di questo romanzo?
Beh, possiamo subito fare uno spoiler, si intitola Il detective sonnambulo, ma non ci sono detective all'interno. C'è però una ricerca, perché il romanzo prende le mosse a Parigi quando Martino, inizialmente il protagonista unico, poi in realtà sarà uno dei protagonisti, e si innamora di Ioanna, una ragazza più o meno della sua età, ma in qualche modo depositaria di una doppia vita, forse di una tripla vita, sicuramente molto più misteriosa di lui, è un po' ingenuotto. Quando Ioanna scompare nel nulla, Martino comincia a cercarla e sarà l'inizio di un'avventura che lo porterà prima ai quattro angoli di Parigi, poi a Davos, in Svizzera, durante il World Economic Forum, in altri luoghi del mondo, fino ad approdare a Berlino, alla corte di un giovane misterioso personaggio a cui evidentemente Ioanna è legata, questo Manfredi Contini della Torre, così si fa chiamare con questo nome nobiliare che però potrebbe non essere il suo vero nome, che ha costruito una fortuna con le criptovalute.
Ecco, com'è nato questo romanzo che direi è un po' intricato?
Ma semplicemente nasce da due immagini. La prima della massima semplicità, ovvero sia un ragazzo che gira per Parigi sotto Natale. Stavo girando per Parigi sotto Natale e guardavo i classici mercatini che sono per lo più di cose usate, chincaglieria che viene da case svuotate, no? E quindi da una riflessione su come una certa città e forse in generale anche una certa idea di piccola e media borghesia non esistesse più. Dall'altro lato c'era un'altra immagine completamente diversa. Io ho sempre lavorato sul tema dell'arte contemporanea, è molto presente anche in altri miei libri come Di Lago Ovunque, che parla della street art, oppure I fratelli Michelangelo, in cui una delle figure centrali è appunto un artista che fa videoarte. Mi sono immaginato questi NCC, cioè quei furgoni, diciamo, taxi privati, che attraversavano il deserto di Atacama in Cile. Nel deserto di Atacama in Cile ci sono due cose: da un lato ci sono degli antichissimi petroglifi, quindi delle iscrizioni, o meglio dei disegni giganteschi fatti da antiche popolazioni che possono essere visti anche dal cielo, e dall'altro è anche diventato un'enorme discarica per la fast fashion, il luogo in cui le marche della fast fashion gettano milioni, anzi ormai miliardi di vestiti, e pensare che quello poteva essere un luogo adatto per un'installazione artistica. Quindi si parte da due immagini apparentemente molto, molto, molto distanti. Cominciando a sviluppare queste due scene, sono nati prima Martino e poi Ioanna e poi Manfredi. In realtà penso che il triangolo amoroso sia una delle evenienze più frequenti che possono capitare a qualcuno almeno una volta nella vita, specialmente se ci sono degli squilibri di personalità, di esperienza o in questo caso anche di possibilità economica.
Quattro personaggi, abbiamo detto, quattro città. Ci può descrivere un po' di più questi quattro personaggi?
Quando Martino comincia a cercare Ioanna, inizialmente non ha nessun indizio se non i luoghi che frequentava con lei, ma è evidente che Ioanna aveva una vita su molti più livelli, sia verso l'alto che verso il basso. Martino era il classico studente spiantato all'estero, mentre Ioanna frequentava anche gente molto ricca e allo stesso tempo anche i bassi fondi di Parigi. E quando Martino la cerca, a un certo punto trova un manifesto. Questo manifesto non raffigura lei, raffigura un giovane molto ben vestito, un giovane milionario che scende da un jet privato, però nella piccola corte di persone, fra guardie del corpo, aiutanti, assistenti vari che lo seguono nella scaletta del jet, Martino riconosce proprio Ioanna. Dunque, trovando una traccia, decide di andare a cercare quelli che hanno fatto il manifesto. E qui che entra in campo la quarta figura che c'è al centro del detective sonnambulo, perché quel manifesto è stato creato e affisso da una piccola organizzazione militante, diciamo, di ambito anarco-ecologista, che fa capo a Tania, una ragazza che sta facendo una ricerca, si potrebbe dire, parallela e speculare a quella di Martino. Martino cerca Ioanna dopo che lei è scomparsa dalla sua vita e Tania cerca Manfredi, il cripto milionario. I due uniscono le forze nella loro ricerca, questo unire le forze forse si trasforma anche in un legame sentimentale e quando poi troveranno le due persone che cercano, inevitabilmente quello che era inizialmente un triangolo potenziale diventa un quadrilatero sentimentale.
E lei ha deciso di ambientare le vicende di questi personaggi proprio a Parigi, Davos, Berlino e Venezia. Come mai?
Beh, sono molte scelte, è bene ricordare che molte scelte nella scrittura di un romanzo emergono scrivendo, d'accordo? Io non credo in una letteratura eccessivamente pianificata. Sicuramente la prima città è stata Parigi perché la prima immagine è l'immagine parigina e sicuramente Parigi è una città molto adatta per rappresentare l'Occidente contemporaneo. È una città fortemente centralizzata di un paese come la Francia, che rappresenta un po' una buona mediana di quello che è l'Occidente oggi. È una città in cui ci sono forti differenze sociali, c'è cioè molta ricchezza e molta povertà. È anche una città che attrae molti turisti. È una città con una vocazione internazionale che ancora vive, è una città che è diventata molto costosa, una città che un tempo attirava gli artisti, oggi li spinge fuori, perché un aspirante artista ovviamente non può permettersi di vivere a Parigi, anche basta il mercato immobiliare per tenerlo fuori. Insomma, diciamo che Parigi rappresenta una città in cui sono ben visibili caratteristiche e contraddizioni dell'Occidente contemporaneo. E Berlino, anche se adesso si sta progressivamente allineando alle altre città dell'Europa occidentale, per lungo tempo, come sappiamo, è stata un'anomalia. Berlino era la città dei terrain vague, delle case occupate, degli affitti bassissimi, la città in cui si poteva mangiare fuori con 5 euro, la città che attirava artisti, aspiranti artisti, artistoidi da tutta Europa, proprio perché aveva molto spazio libero, molte possibilità e si collocava in mezzo alla storia e fuori dalla storia allo stesso tempo e costava poco. Quindi in qualche modo era una città che si posizionava molto distante da Parigi, oppure vicina a quella che poteva essere la vecchia Parigi della Bohème di fine 800 o degli anni 30. E poi c'era anche una ragione di puro realismo. O ancora oggi, benché Berlino si stia rapidamente gentrificando e i costi stiano aumentando, ancora oggi, se qualcuno volesse creare un grande progetto artistico che ha anche bisogno di molto spazio, probabilmente fra le città europee, Berlino sarebbe quella più logica a cui rivolgersi. Davos è entrata nel momento in cui è stato evidente che uno dei protagonisti è un forte player finanziario, un criptomilionario che partecipa anche della finanza internazionale, e dunque c'è questa parte che si svolge al World Economic Forum, e poi Venezia. Venezia è inizialmente mi è venuta in mente semplicemente immaginando questo motoscafo che andava su verso la laguna. Poi però scrivendo ho capito che Venezia, che viene spesso presentata come una città ormai completamente turistificata o svuotata, no? Che vive soltanto dell'eco della propria grandezza passata, in realtà Venezia forse rappresenta ancora più delle città che abbiamo menzionato l'ipercontemporaneo, perché non è vero che Venezia è vuota, i palazzi, quelli che danno sui grandi canali, sono pieni di una elite di ultraricchi transnazionali che hanno la casa a Venezia come terza o quarta casa, evidentemente, non come abitante
Certo.
base. È una città da cui gli abitanti vengono espulsi in favore di affitti brevi, turismo oppure alloggi di altissimo profilo, e dunque in qualche modo anche Venezia rappresenta l'ipercontemporaneo, e a quel punto c'è stata la quadratura del cerchio. Una volta che mi sono reso conto che avevo quattro protagonisti e quattro città, a quel punto ho scelto anche di dividere il libro in quattro parti per ragioni evidentemente armoniche.
Ecco, vorrei tornare un secondo al titolo. Lei prima accennava il detective sonnambulo, ma in realtà abbiamo detto non c'è nessun detective.
Il rimando che ha due opere fondamentali, una del Novecento, diciamo, e l'altra del passaggio fra XX e XXI secolo, che evidentemente non sono libri di detective. Mi sto riferendo da un lato a I sonnambuli di Herman Broch, un libro fondamentale del modernismo letterario, in cui è stata definita la polifonia e la coralità come la conosciamo oggi, e l'altro ovviamente è I detective selvaggi di Roberto Bolaño, anche qua l'omaggio è voluto perché anche I detective selvaggi, nonostante il titolo non c'è alcun detective, però ci sono due ragazzi scapestrati che a un certo punto partono per una ricerca, in quel caso sono alla ricerca di una poetessa, però anche Ioanna scopriremo che non è quello che sembra e nasconde appunto altre vite dietro le apparenze che conosce il protagonista.
Vanni Santoni, come nascono i suoi testi letterari e queste storie con questi personaggi anche particolari? Penso al suo penultimo libro, La verità su tutto.
Beh, certamente La verità su tutto, per quanto tratti di tutt'altri temi, perché lì si parla di
Sì, tematiche
una
spirituali,
donna, una.
psichedelia.
Esatto, una donna materialista che poi finisce per diventare la leader di una grossa comunità spirituale. E, beh, per quanto riguarda la psichedelia, che del resto è un'invenzione svizzera, come tutti sappiamo, comunque ce n'è un po' anche nel detective sonnambulo. Ma io cerco sempre di partire da una base molto vicina a me, anche quando poi porto i personaggi in direzioni estremamente impreviste e inusuali. Dunque, questo magari nel detective sonnambulo non è molto visibile, però si intuisce fra le righe che Martino, il protagonista, viene da una piccola o media città di provincia della Toscana, come me. Nel senso che anche quando poi so che porterò il romanzo verso temi inusuali, ed è quello che cerco di fare ogni volta perché a me interessa attraverso la scrittura esplorare cose nuove. Se io scrivendo un libro non imparo cose nuove non mi diverto, quindi devo sempre andare verso temi differenti a ogni romanzo. Però il punto di partenza, il primo punto di partenza è sempre qualcosa di vicino ed è sempre in piccolo o in piccolissimo una esperienza diretta, nel senso che anche in questo caso il primo embrione che poi ci porterà al World Economic Forum, a infiltrarsi nel World Economic Forum oppure alla corte di un criptobilionario eccentrico che sta creando una specie di enorme Parnaso per le arti fuori da Berlino, è venuta camminando per un mercatino in cui si vendevano cianfrusaglie. Ovviamente poi tra me che cammino nel mercatino e Martino che cammina nel mercatino c'è un punto di partenza simile e poi invece il personaggio va in tutt'altra direzione. Però penso che sia necessario avere questo, anche se minuscolo, ancoraggio iniziale a una realtà sensibile che si sente molto vicino. Poi a quel punto si può costruire, andare in direzioni sempre più ampie, sempre scrivendo. Diciamo che il mio approccio è quello di far uscire le idee durante la scrittura. Quando ho cominciato a scrivere questo libro, come quando ho cominciato a scrivere La verità su tutto, non sapevo dove sarei andato a parare. Quando scrivevo La verità su tutto, avevo una vaga idea di scrivere la storia di un mistico o di una mistica. E poi ha preso quella direzione lì. Idem qua, volevo lavorare sul rapporto fra povertà e ricchezza, perché stiamo entrando o rientrando in un'epoca di grandi disparità economiche, e poi è successo quello che è successo.
La scrittura non si insegna, è il titolo di un altro suo libro, e allora non si può imparare a scrivere.
Libro che ha avuto molta fortuna, non solo in Italia, nasce con un titolo volutamente provocatorio, dato che io sono anche, faccio parte del corpo docente della Scuola del Libro e della Scuola Holden, che sono le due principali scuole di scrittura italiane. Però non è una semplice provocazione ironica, lo penso veramente, nel senso che non credo che sia utile insegnare singole tecniche o singoli dispositivi. Ci sono un sacco di corsi che si presentano come fare un personaggio, come scrivere un buon incipit, come scrivere i dialoghi. Ecco, secondo me questo approccio è poco utile, perché un romanzo non è un mostro di Frankenstein che viene composto attraverso le singole parti e poi improvvisamente prende vita. E appunto non è neanche un robot di cui noi abbiamo prima un progetto estremamente specifico. Il romanzo assomiglia a un organismo vivente, a un embrione che pian piano cresce, diventa più complesso, più grande e poi cammina con le proprie gambe. E di conseguenza insegnare i suoi singoli aspetti o dispositivi scorporati è poco utile. Quello che è utile, quello che si può fare, è insegnare a pensare come uno scrittore o come una scrittrice, cioè a leggere innanzitutto come uno scrittore o come una scrittrice e a organizzare il lavoro. Serve molta costanza, molta disciplina e bisogna darsela da soli perché non c'è nessuno che ci controlla e si possono certamente anche evitare alcuni errori, si possono dare dei consigli su come migliorare la revisione, però in fondo il punto vero per imparare a scrivere è imparare a leggere, e imparare a leggere significa innanzitutto, anche se questo a volte rimane un po' indigesto a chi spera in un corso di scrittura di trovare delle scorciatoie o delle formule magiche, significa alzare in modo molto significativo il tasso proteico delle proprie letture, ed è ciò che faccio nei miei corsi e ciò che dico anche in me. La scrittura non si insegna.
Vanni Santoni sarà ospite degli eventi letterari Monte Verità il 12 aprile per presentare il suo nuovo romanzo intitolato Il detective sonnambulo, edito da Mondadori. Grazie Vanni Santoni per essere stato ospite in 6 di Sera Magazine.
Grazie a voi, salve a tutti.
E grazie anche a voi per averci seguiti questa domenica. Il magazine termina qui, appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana.